Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono sulla barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Ma perché si sono posti questa domanda? Chi è dunque costui per il quale la terra e il mare gli obbediscono? Beh, bisogna tornare indietro alle origini di questa tradizione, di questa sapienza. Quando già nel libro della Genesi, Dio, creando la terra, pone un limite alle acque, perché il loro orgoglio, così si esprime la Genesi, la loro superbia non travolga troppo la terra. Dunque il limite tra la terra e il mare è il limite tra la vita e la morte, tra la possibilità che gli uomini abitino, si relazionino e possano sperare nel frutto dei campi, del loro lavoro, eccetera, e l'acqua che invece notoriamente porta via tutto. Questo era un popolo non di navigatori, non di grandi pescatori, era un popolo soprattutto di pastori. Dunque l'acqua rappresenta per questo popolo quasi sempre, non come per noi, no? La vita, la purificazione, eccetera, ma qualcosa di tenebroso, oscuro, di cui aver paura. L'acqua è come la morte. Quando prende il sopravvento sul nostro istinto alla vita, questa ci mette nelle condizioni di provare paura, un sentimento, sapete amici, un sentimento veramente paradossale, perché la paura, lo sapete, esiste finché uno ignora qual è il motivo per cui ce l'ha. Se tu stai in una stanza buia dove non sei mai stato, non vedi niente, ogni piccolo rumore sei portato ad interpretarlo con le tue fantasie. Vi proietti in questo buio, in questa notte, qualche cosa che non necessariamente gli appartiene. Ma basta una poca luce, anche solo un fiammifero, per restituire i contorni alle cose e dunque metterti nelle condizioni di poterci vivere e operare senza temere chissà che cosa. Così è la terra rispetto all'acqua. L'acqua tende a prendersi la ragionevolezza, la logica delle cose stabili, delle cose che hanno una consistenza. Quando Gesù vorrà mostrare loro, in una occasione simile a questa, la signoria sull'instabilità delle acque, dirà a Pietro: vieni, cammina pure tu sull'acqua, cammina sull'instabilità della storia. E così anche in questo episodio, più o meno. Ma già il libro di Giobbe, nella lettura che abbiamo ascoltato, nella prima lettura, dice Dio che risponde a Giobbe dopo un contenzioso importante, gli dice: ma dimmi Giobbe, chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi? Dice: io gli ho messo il chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre. Ora, se tu hai un po' di sensibilità biblica e ti ricordi un po' più o meno le vicende fondative di questa gente qua, ti ricorderai che quando questi hanno avuto più paura perché avevano il faraone alle spalle e il mare davanti, Dio ha agito aprendo le acque del Mar Rosso. Dunque, quando la vita ti rincorre e ti strozza con le sue preoccupazioni, con le sue cose, no, che ti stanno così, che ti fanno male, e ti senti il pericolo dietro di te e l'impossibilità di varcare il mare, cioè di condurre la tua esistenza senza la paura della morte, Dio agisce e mette un limite alle acque perché tu vi possa passare. Solo chi passa per questa esperienza di morte e resurrezione già in questa vita entra nel triduo pasquale del Cristo e dunque può vedere faccia a faccia la salvezza. Il cristianesimo si fonda su questo, non su un sistema di cose da credere, di idee, di immagini e di devozioni, ma sulla possibilità di sperimentare che si può entrare nella morte e uscirne vittoriosi. Chi ha vissuto questo, chi è entrato in questo mare profondo e lo ha diviso e è entrato nella speranza, costui ha potuto fare anche grandi scelte per la sua vita. Chi invece sta da quest'altra parte vive nella paura. Per questo il Vangelo di Marco rende plastica tutte le cose che abbiamo detto e dice: in quel giorno, venuta la sera, cioè quando ormai la notte sta prendendo il sopravvento sulla bellezza del giorno, sulla luminosità del giorno, Gesù disse ai suoi discepoli, mentre viene la sera, passiamo all'altra riva. Ma chi si metterebbe in viaggio e sul mare di notte? È paradossale. Ma questa gente che ascoltava questa testimonianza e che sentiva l'ebraismo alle spalle, la tradizione dietro di sé, e doveva seguire uno che in qualche modo la invitava ad entrare in una salvezza nuova, in una logica nuova, un po' come succede anche a noi, si sentivano spaventati. Ma dove andiamo? Ma arriva la notte, diranno i due discepoli di Emmaus, resta con noi perché il giorno già volge al declino. Cioè le speranze stanno venendo meno. Ma entrano in questo mare e a un certo punto c'è una grande tempesta. È emblematica, no, la tempesta, perché sapete, la tempesta dice qual è proprio la consistenza delle acque. Non è affidabile l'acqua. Quando c'è la tempesta è normale che ci sia, ma per chi non è adatto alla navigazione la paura aumenta. E dice che Gesù se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Tu lo sai che vuol dire? Lo sai, sai perché? Perché tu hai attraversato nella tua vita delle tempeste nelle quali hai pensato che Dio stesse dormendo, che Dio fosse altrove, che non si prendesse cura di te, e tu così annaspavi nell'incresparsi della storia e pensando: ma io prego, ma tu mi ascolti, e se mi ascolti dimmi, mi esaudisci. E mentre pensi queste cose, l'acqua della paura sale fino a metterti nelle condizioni quasi di non invocare più. Allora finalmente tutti insieme lo svegliano, tutti insieme, cioè tutta la chiesa che vacilla dà uno strattone a Gesù, gli dice: ma non ti importa che noi moriamo? Ma non ci guardi. Tu pensa a questa chiesa, pensa a questo momento così drammatico per il mondo. Quando i superbi si stanno contendendo non si sa che le sorti del mondo, ma chi ha in mano le sorti del mondo se non chi ha passione per tutto ciò che ha creato? Gli uomini che minacciano sono fantocci. Quando la Chiesa si accorge che non ce la fa più a vivere queste situazioni così tremende, dà una scrollata potente al Figlio di Dio dicendo: guardaci, non ti importa che noi siamo alla mercé di questa gente. Allora Gesù si distò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Sembra quasi riportare all'orecchio quell'altro imperativo che dirà alla fanciulla morta: Talita cum, fanciulla, alzati, e al mare: taci, calmati. Dunque uno che ha autorità. Ora dimmi, Cristiano, chi è il Signore per te? Uno al quale devi un servizio, un'adorazione, qualche volta senza neanche sentimento, che devi sforzarti di amare? O è uno che ha sperimentato, che ha potenza, che ha potere e autorità sulle acque travolgenti della storia, che ha il potere cioè di annientare la tua paura e ridarti confidenza? Ma non si tratta di sentimenti, qua si tratta di fiducia. E amico, la fiducia la puoi dare solo a qualcosa che è stabile, alle acque della storia non riesci. E Gesù li guarda e ci guarda, li guarda loro e gli fa questa domanda, ma la fa a noi. Ehi, cristiani, rinati dal battesimo, segnati dal crisma divino, riscattati dalla morte, incontrati dallo Spirito, custoditi dai sacramenti, avete pure paura? Avete ancora paura? La paura non ha possibilità di restare nelle nostre assemblee. E chiarisce, non avete ancora fede. Allora cominciano a chiedersi, no, l'altro, signore, allora ci ha scoperti, si è accorto che noi davanti alle cose quando si mettono male non sappiamo più a che santo votarci, si è accorto che noi abbiamo poca fede. Ma chi è costui che comanda le acque al mare e questi si fermano, fermano il loro orgoglio? Bene, questo devi sperimentare, questo è il Vangelo. Sperimentare che il Figlio di Dio nel quale credi, di più, che il Figlio di Dio che ti ha lasciato se stesso, al punto che tu tra poco ti nutri del suo corpo, colui che non solo ti nutre con la sua presenza, ma rimane con te nella storia perché ti dona il suo spirito, costui ha il potere sulla morte, sull'oscurità, sulla paura, su tutte le cose che ti mettono a disagio, in imbarazzo di fronte al desiderio di vivere invece e di fare cose buone. Non ti sembri questo un affronto né una provocazione, però bisogna che tu metti in difficoltà quel gorgo che sempre attrae le tue speranze e le soffoca a causa delle vicende della storia che vivi, perché là il Cristo vuole manifestarsi. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai dato alla tua sposa, alla Chiesa, il potere di resistere in mezzo ai flutti tempestosi delle acque della morte. In ogni tempo, in mezzo alle difficoltà esteriori, tu sempre la chiami a rinnovarsi. Hai messo anche nel nostro cuore il desiderio di condividere questa speranza e di poter godere insieme un giorno nella scoperta del tuo amore misericordioso, nella vista del tuo figlio diletto. Vieni ora in soccorso alla nostra debolezza e degnati di ascoltare ed esaudire le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per la Chiesa. Difendila dagli stolti, da quelli che la mettono in difficoltà all'interno e all'esterno. Sostienila nelle prove. Purificala da ogni male, rinnovala nel tuo amore, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati nel battesimo a testimoniare le opere della tua grandezza, ma noi non siamo riusciti sempre ad essere degni di questo nome. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo della nostra vita all'ode del tuo nome. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda in che condizione ci troviamo a causa dell'odio, degli interessi dei potenti, della superbia di quelli che pensano di avere in mano le sorti del mondo. Sono accecati dal denaro e dal potere. Mettici al riparo dalle loro logiche perverse e fa che possiamo resistere nel giorno maligno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego ora per questi tuoi figli. Tu scruti il loro cuore, conosci i loro pensieri, sai delle loro paure, della loro incapacità di fidarsi totalmente. Mettili a riparo dalle lusinghe del maligno, che in ogni tempo li attira a sé in ogni modo. Fa sperimentare loro la dolcezza del tuo amore, ma anche la tua autorità davanti al male. Guariscili nel fisico e nello spirito, soprattutto da ogni maleficio. Custodiscili nel tuo amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.